Buongiorno, buona domenica, benvenuti a tutti. A nome di Riccardo e degli amici, dei soci del Centro Studi Biblici, riprendiamo i nostri incontri mensili del Vangelo della Domenica. Da quest'anno iniziamo la lettura del Vangelo di Marco, come adesso vedremo, e come sempre al primo incontro ci sono da dare alcune indicazioni, alcune segnalazioni, alcune spiegazioni su cosa facciamo e come lo facciamo. Quindi anzitutto benvenuti, sono persone che vengono da ogni parte, poi ci sono tutti gli amici che sono collegati in diretta. È possibile assistere a questo incontro collegandosi nella diretta. Dimmi Riccardo. Sì, se vuoi dire qualcosa. Quindi diamo allora il benvenuto specialmente alle persone che vengono da più lontano. Abbiamo Frère Bernard, che è un piccolo fratello di Gesù, che viene dall'Algeria, dal Sahara dell'Algeria, quindi è per noi un piacere. Fatti vedere quale sei, Bernard, benvenuto. Lui vive nel deserto. Salutiamo soltanto simbolicamente i più lontani, quindi salutiamo tutti quanti. Poi ci sono Giorgina e Pedro, che sono amici carissimi del nostro Amaro, ecco, che vengono dal Portogallo, dal Portogallo. E non è stato fatto apposta, ma lo prendiamo proprio come augurio per questo inizio degli incontri. Dovendo tenere un incontro a Pescara, è venuto qui il nostro carissimo Pepe, cos'è Maria Castiglio, con Marga. Pepe, levantate, ombre. Ecco qua. Beh, credo che meglio non si poteva iniziare. Allora, Riccardo, dai te un saluto, poi io do gli avvisi e cominciamo l'incontro.
Sì, è acceso. Sì, è l'augurio anche che vogliamo fare come comunità, come Alberto ha già detto, agli amici che sono arrivati da lontano, ma anche a tutti voi ovviamente. La ripresa degli incontri per noi significa che abbiamo davanti un anno ricco di attività. Avete visto anche il programma, adesso Alberto lo dirà, si può prendere il calendario del centro. Quindi un anno in cui vogliamo continuare a crescere in questa comunione, in questa armonia, in questa capacità anche di poter incarnare meglio il messaggio evangelico, la buona notizia di Gesù. Quindi il nostro regalo, il regalo più grande che ci potete fare è la vostra partecipazione, il vostro sostegno, anche questa capacità di saper condividere insieme le cose buone che troviamo pian piano nella lettura, nel commento del Vangelo, quest'anno il Vangelo di Marco. Quindi anche io con Alberto, con Amaro, con tutto il gruppo di amici dell'Associazione del Centro Studi Biblici, vi diamo il benvenuto e speriamo che sia, ecco, come gli anni precedenti, ancora un anno più ricco di cose buone per tutti noi. Grazie allora della vostra partecipazione.
Grazie, grazie a te. Allora, prima di iniziare, come dicevo, un po' qualche avviso, un po' ripetitivo per chi viene tutti gli anni, ma dobbiamo sempre tenere presente che ci sono persone nuove. Il nostro centro è stato creato per lo studio a livello scientifico della Sacra Scrittura, ma per la sua divulgazione a livello strettamente popolare, cioè con un linguaggio accessibile e comprensibile ad ogni categoria di persona, per cui non c'è bisogno di una particolare preparazione per partecipare a questo incontro, non si richiede nulla, se no l'interesse per l'argomento che viene trattato. E tutti, ma sottolineo proprio tutti, sono i benvenuti. I credenti, per approfondire la ricchezza della loro fede, e i cosiddetti non credenti, per conoscere dei testi di alto valore per la letteratura e per la spiritualità. Quindi questo è il nostro centro. Ogni prima domenica del mese e ogni seconda domenica del mese, pertanto c'è questo incontro che viene trasmesso anche in diretta dal nostro sito. Inizia alle 10, adesso facciamo 45 minuti di esposizione, 15 minuti di intervallo. Quest'anno c'è una novità: gli amici del commercio ecosolidale, giù dalla parte del refettorio, hanno installato una macchinetta per poter prendere il caffè ecosolidale. Quindi abbiamo 15 minuti di intervallo, poi la seconda parte dalle 11 alle 11.30, dalle 11.30 a 45 c'è spazio per interventi, per domande, poi un intervallo di 15 minuti e alle 12 si termina con l'Eucaristia, alla quale tutti quanti sono invitati. Dall'anno scorso, lo sapete, l'Eucaristia c'è anche al mattino alle 9, perché molti che vengono poi non possono trattenersi fino all'una quando termina l'Eucaristia, e quindi per molti è agevole partecipare all'Eucaristia domenicale delle ore 9. Questo per il nostro programma. E c'è la possibilità, prenotandosi, di partecipare al pranzo, grazie ad Anna Lu, Marcella, Giulia, tutto il gruppo di amiche che ci aiutano per questi incontri. E c'è anche la possibilità, per chi vuole, di diventare soci del centro. Cosa significa essere soci del centro? Dunque, per la partecipazione a questi incontri chiediamo un minimo contributo per le spese della casa e del centro. Ma noi, sia chiaro, perché molti pensano che in quanto frati siamo stipendiati dalla Chiesa, dal Vaticano, niente di tutto questo. Noi viviamo con il nostro lavoro. Quindi da parte di amici è nata l'associazione Soci del Centro Studi Biblici. Sono persone che credono nella nostra attività, credono nel nostro lavoro e in qualche maniera vogliono contribuire. Altre cose da dire? Ecco, non sappiamo questo come risolverlo, allora faccio l'appello agli uomini di buona volontà. I posti. Ci sono persone che arrivano e trovano già la sala mezza occupata. Come si fa? Allora pensiamo di fare una soluzione intermedia, perché ci sono persone che arrivano alle 8:30, non è possibile che stiano sedute fino alle 10 quando comincia l'incontro, quindi arrivano alle 8:30, occupano il posto, poi vanno a prendersi il caffè. Allora chiediamo discrezione alle persone nell'occupare i posti e di occuparli soltanto per sé, ma non per tutti gli amici, il parentato. Perché sì, da tempo abbiamo visto, io credo che l'abbiano fatta apposta in commercio, delle sciarpe lunghissime che servono per prenotare i posti, che occupano 4-5 seggiole, mai viste delle sciarpe così lunghe. Allora, non sappiamo come risolverlo questo problema e ci affidiamo alla vostra volontà. Una cosa sì, non occupiamo i posti in chiesa, questo no, i posti in chiesa non vanno occupati. C'è il calendario dei nostri incontri, adesso diamo un'esposizione sui nostri futuri incontri, quindi prima e seconda domenica del mese l'incontro sul Vangelo. Il 9, la settimana prossima, sarò a Budrio, nei pressi di Bologna, lo dico non tanto per voi quanto per le persone che sono collegate in diretta. Il 16 sarò in Assisi, c'è un convegno nazionale degli operatori di sanità. Il 19 e il 20 sarò a Roma. E 25 e 27 ottobre, come ogni anno, abbiamo ripristinato la tre giorni del mese di ottobre. Quindi incomincia il venerdì sera dopo cena, tutto il sabato e la domenica mattina. Quest'anno abbiamo invitato per la domenica, viene Vito Mancuso per presentare il suo ultimo libro. Per il sabato Roberto Mancini, questo filosofo che abbiamo tra virgolette scoperto durante la settimana biblica e ci ha affascinato con le sue argomentazioni, e il venerdì sera ci sono io. La tematica di quest'anno è la fede che salva. Ecco, non so se ho detto tutto, se in caso qualcosa dopo me la ricorderò, i posti, l'Eucaristia. Nell'intervallo, se volete, nella cappella, il nostro amico qui del paese, Emilio, ha ricostruito in miniatura, avete già visto gli anni passati, la ricostruzione del convento, le cappelle che ci sono in campagna, e sono molto bello da vedere. Infine, per i libri, in occasione di questo Vangelo di Marco, la Cittadella ci offre a un prezzo scontato i tre volumi del Vangelo di Marco, di qua Matteus. Noi le linee che seguiremo in questi incontri sono quelle tracciate da questo grande biblista del quale abbiamo avuto la fortuna di essere discepoli e amici, qua Matteo. Sono ben fatte per questo Vangelo, che è il più piccolo, ben tre volumi, e sono le linee principali che noi seguiremo. E per ultimo, io ringrazio tutti quelli che stanno leggendo e diffondendo l'ultimo libro, Chi non muore si rivede, e che sta andando veramente tanto, tanto bene. In neanche 15 giorni è terminata la prima edizione, per questo non credo che ormai troverete copie, non hanno fatto in tempo a inviarcele per la seconda, ma la settimana prossima ce l'avremo e speriamo in un grande quantitativo. I commenti a questo libro sono i più disparati. Quello che accomuna tutti quanti è si legge tutto d'un fiatto. Quindi l'avvertenza, perché alcuni me l'hanno rimproverato, mai leggerlo prima di andare a dormire perché rischiate di passare la notte in bianco. Allora, riprendiamo. Abbiamo iniziato il centro studi biblici con la lettura commentata versetto per versetto del Vangelo di Matteo. Abbiamo proseguito con il Vangelo di Giovanni e adesso iniziamo, con questo mese di ottobre, il Vangelo di Marco. Quello che unisce il filo conduttore di questi tre Vangeli, vediamo qual è. Allora, dopo il Vangelo di Matteo, che viene riassunto e formulato dall'Evangelista nelle Beatitudini come sostitutive dell'alleanza di Mosè. Cosa ha fatto Mosè? E cosa ha fatto Matteo? Presenta Gesù sulla falsariga della linea e dell'insegnamento di Mosè, e come Mosè è salito su un monte, ecco che Matteo presenta Gesù che sale su un monte. Ma mentre Mosè da Dio riceve l'alleanza con il suo popolo, nel Vangelo di Matteo Gesù, che è Dio, all'inizio del suo Vangelo l'Evangelista descrive Gesù come il Dio con noi, Gesù che Dio annuncia lui la nuova alleanza. Quindi le beatitudini sostituiscono l'antica alleanza e le beatitudini sono un invito alla pienezza di vita. Qual è la differenza tra l'antica alleanza e la nuova alleanza? Mentre nella prima alleanza l'uomo doveva vivere per Dio, nella seconda c'è la possibilità di vivere per Dio. Mosè, e lo ritroveremo poi oggi nella tematica della celebrazione eucaristica, Mosè, il servo del Signore, aveva imposto un'alleanza tra dei servi e il loro Signore basata sull'obbedienza della legge. Gesù, che non è il servo del Signore, ma il figlio di Dio, propone, offre un'alleanza tra dei figli e il loro padre, non più basata sull'osservanza della legge, ma sull'accoglienza e la pratica dell'amore. Ed ecco quindi la differenza tra vivere per Dio, osservare la legge per Dio, e vivere di Dio. Il Dio di Gesù non è un Dio lontano dagli uomini, ma è un Dio talmente vicino che chiede di essere accolto per fondersi con lui e dilatare la sua capacità d'amare. Quindi c'è una grandissima novità che Matteo presenta e lo formula nelle Beatitudini, dove per 8 volte c'è l'invito a una pienezza di felicità qui su questa terra. Poi abbiamo continuato con il Vangelo di Giovanni, che è stato riassunto e formulato nel prologo dove, che inizia in principio, c'era la parola, l'unica parola sostituisce le 10 parole, decalogo, 10 parole, quindi anche qui c'è la sostituzione, c'è un'unica parola con un unico comandamento, e l'unico comandamento che Gesù rilascia in questo Vangelo è l'unica cosa che non può essere comandata. È strano che Gesù lasci come comandamento quello che in realtà non può essere comandato, perché cosa dice Gesù? Vi lascio un comandamento nuovo. Nuovo non significa aggiunto nel tempo, già avete 10, adesso ve ne do un altro. Il nuovo è una qualità che soppianta, sostituisce il resto. Dice: vi lascio un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri, e attenzione ai verbi. Non dice come io vi amerò, Gesù non sta parlando dell'amore totale, del dono della croce, come io vi ho amato. Come li ha amati? Li ha amati lavando loro i piedi. Non c'è amore, l'amore non è reale, se non si trasforma in servizio. Perché dico che Gesù comanda l'unica cosa che non può essere comandata? Perché non si può comandare l'amore. Si può comandare tutto a una persona, di obbedire, di servire, ma non è possibile comandare di amare. Allora perché Gesù parla di comandamento? Proprio per far vedere che sostituisce con questo comandamento quelli di Mosè. Quindi il filo conduttore è traghettare la comunità cristiana dall'antica alleanza, dove gli uomini erano servi nei confronti di Dio e dove la relazione con Dio veniva compiuta attraverso l'osservanza della legge, causando una grande ingiustizia. Perché? Se il rapporto con Dio dipende dall'osservanza della legge, gran parte dell'umanità è fuori, perché non può o non vuole o non riesce a osservare questa legge, e allora è una massa dannata. Allora Gesù è venuto a fare un cambio, no. La relazione con Dio non consiste nell'osservare la sua legge, che non a tutti riesce, non tutti possono, non tutti vogliono. La relazione con Dio viene nell'accoglienza del suo amore e nella pratica del suo amore. Questo è all'interno delle possibilità di tutti. Ecco perché Gesù, contrariamente al Dio presentato nell'Antico Testamento, un Dio che imperiosamente comanda «siate santi perché io sono santo», mai in Gesù appare questo imperativo, mai. Gesù non invita alla santità, perché la santità, intesa come osservanza di regole, di precetti, può avvicinare a Dio, ma in realtà non fa altro che separare dalle persone, ti allontana dagli altri, perché non tutti possono stare al tuo livello di vita spirituale. Allora Gesù non chiede mai «siate santi come io sono santo», ma insiste in quella che è all'interno delle possibilità e delle capacità di ogni persona. Siate compassionevoli come il Padre vostro è compassionevole. Questo è possibile a tutti. La santità, intesa come osservanza di regole, di precetti, di stili di vita, di preghiera, non a tutti è possibile e non tutti la desiderano. Ma essere compassionevoli come il Padre vostro è compassionevole è possibile a tutti. Quindi allora abbiamo visto Matteo, abbiamo visto Giovanni, e adesso è la volta di Marco. Un Vangelo, vedrete, particolare. Marco, il Vangelo di Marco può essere riassunto e formulato con l'immagine da lui creata: vino nuovo in odri nuovi. Marco è l'evangelista, il testo di Marco è il più antico, è il più radicale, è il più scomodo. Dopo gli altri evangelisti, per motivi di convivenza, hanno dovuto smussare certe parti di Marco, l'hanno dovute levigare, ma il Marco che vedremo è proprio quello che più forse si assomiglia all'evento Gesù e alla sua predicazione e al suo insegnamento. E Gesù è radicale: vino nuovo in odri nuovi. Chi pensa di mettere il vino nuovo dello Spirito di Gesù dentro gli odri vecchi dell'istituzione religiosa perde tutto. Perché? Non riesce più a godere, di fronte alla novità di Gesù, della sicurezza dell'istituzione religiosa, e non riesce ad assaporare la forza del nuovo. Quindi Gesù è radicale. Tentare di mettere il nuovo nell'antico rischia di perdere tutto quanto. Quindi tentare, e purtroppo nella Chiesa spesso c'è stato questo tentativo, e c'è ancora, di mettere la novità del messaggio di Gesù dentro le linee religiose dell'Antico Testamento, rischia di perdere tutto. Non trovi più la sicurezza, perché vedi l'inefficacia dell'Antico Testamento, e neanche riesci più ad assaporare la forza che c'è nel nuovo. Quindi questo è Marco. Gli autori del Vangelo, lo sapete, sono anonimi, perché il Vangelo non è tanto opera di un autore come uno scrive un libro e quindi ci mette la sua firma. Il Vangelo è l'esperienza di una comunità che ha conosciuto o vissuto l'insegnamento di Gesù. Quindi le opere degli evangelisti sono anonime. Poi dopo la tradizione le ha attribuite ai quattro che conosciamo, ma di Marco siamo fortunati, perché è l'unico del quale all'interno del Nuovo Testamento troviamo delle indicazioni. Allora, prima di passare a leggere il Vangelo di Marco, dobbiamo vedere chi è Marco e perché scrive il suo Vangelo. E vedrete che non saranno poche le sorprese. Negli Atti degli Apostoli, capitolo 12, l'Evangelista Luca ci presenta il travaglio interiore di Pietro. Pietro ha tradito Gesù. Perché lo ha tradito? Perché lui c'ha nella testa e crede di seguire il Messia trionfatore, il Messia figlio di Davide, quello che va a conquistare il potere. Era inaccettabile che il Messia morisse. Allora Pietro, fedele ai suoi ideali nazionalisti del giudaismo, del trionfo del Messia, di questo inviato da Dio che avrebbe sbaragliato i pagani, i sacerdoti corrotti e avrebbe inaugurato il regno di Israele, vedendo l'arresto e il fallimento di Gesù, Pietro è arrivato a tradirlo. E l'Evangelista lo accompagna in tutto il suo travaglio, in tutta la sua conversione, finché viene liberato, era in prigione, viene liberato dalla prigionia. Ma le catene che Pietro portava non erano tanto esteriori, esterne. Liberarsi dalle catene che un altro ci mette può essere facile. La cosa più difficile è liberarsi dalle catene che uno si mette. Infatti scrive l'Evangelista che le catene gli caddero dalle mani, era lui che teneva queste catene. Bene, una volta che finalmente Pietro capisce e si converte, si trova per strada fuori dalla prigione e ha due scelte. A Gerusalemme esistevano due comunità che si rifacevano a Gesù. E questo è importante, fin dall'inizio non c'è stata un'unica chiesa, ma ci sono stati modelli diversi di chiesa. E questo è importante perché oggi qualcuno si scandalizza vedendo le diversità, le separazioni che ci sono nelle chiese. È stato fin dall'inizio. Fin dall'inizio non c'è stata mai una chiesa unica, ma ci sono state delle chiese diverse. Allora a Gerusalemme ci sono due chiese e l'Evangelista, per indicare lo stile di vita di queste chiese, allora Gerusalemme, questo in italiano, Gerusalemme nella lingua greca si scrive in due maniere. Una che è la traslitterazione, cioè la trasposizione del termine sacrale ebraico Gerusalem, allora è adesso lo scrivo qui, Gerusalem. Questo è il nome sacrale. L'altro invece è quello semplicemente geografico, Gerusalemme. Quindi Gerusalemme si scrive in due maniere. Una che indica il nome sacro, Gerusalem. E l'Evangelista a questa comunità di Gerusalemme mette l'ala tradizionalista, quella più attaccata agli usi e costumi del giudaismo. L'altra invece sta a Gerusalemme, che è il nome geografico, ed è una comunità che si è distaccata da questo. Allora Pietro, una volta liberato dalla prigionia di Erode, deve fare una scelta. Dove va? Va nella chiesa di Gerusalemme, dove c'è Giacomo, il conservatore, il tradizionalista. Va in questa chiesa o no? Allora dice l'Evangelista che Gesù va a bussare alla porta di questa chiesa. E sono talmente stupiti che Pietro bussi alla loro porta che neanche lo fanno entrare, gli fanno fare dell'anticamera. E in questa chiesa, allora scrive l'Evangelista il capitolo 12 degli Atti, versetto 12, dopo aver riflettuto, quindi Pietro una volta che è libero ci pensa, dove vado? Qual è la chiesa che mi rappresenta? Dopo aver riflettuto si recò, e qui è importante perché l'Evangelista ci dà un modello di chiesa, naturalmente secondo Gesù, ed è importante questo modello che l'Evangelista ci presenta. Dice che dopo aver riflettuto si recò alla casa di Maria, Maria che è madre, la casa è di lei, ed è la madre di un certo Giovanni. Giovanni è un nome ebraico come Giovanni Battista, che però ha un soprannome che è romano. Quindi indica una persona di grande apertura, perché un ebreo che portasse un soprannome dei romani significa una grande apertura mentale. Giovanni, che è soprannominato Marco, e infine il terzo personaggio che viene rappresentato è la Rosa, si chiama Rosa Rode, che è la serva. Questo, secondo l'Evangelista, è il modello di comunità cristiana che Pietro sceglie, ed è un modello che, grazie al cielo, noi stiamo vivendo un momento di particolare euforia, quando ormai sembravano perse tutte le speranze, quando ormai ci si era rassegnati, quando ormai si credeva di dover partecipare a una chiesa mummificata, imbalsamata, dove c'è più che la vita, c'era la riesumazione di cadaveri e di riti antichi. All'improvviso ti capita un Papa Francesco. Papa Francesco che ci ha fatto riscoprire il profumo del Vangelo e, consentitecelo di dire con soddisfazione, noi e anche chi veniva qui, che per tanti anni ci siamo sentiti dire che eravamo fuori della Chiesa, quante ne abbiamo sentite dire, anche per voi che venivate qua, non era una buona reputazione, quelli di Montefano. Adesso si scopre che non eravamo fuori della Chiesa, eravamo semplicemente fedeli al Vangelo. E allora con questo Papa, che vi sarete accorti, dice le stesse cose, addirittura le stesse parole che in questi anni avete sentito dire qui, si riscopre il profumo del Vangelo. E la Chiesa alla quale Papa Francesco si rifà, è proprio quella ideale degli Atti degli Apostoli. È una Chiesa che è presieduta dalla Madre. Chi presiede la comunità cristiana è l'amore della madre, è importante questo. Qual è la differenza? L'amore del padre è quello che esige, desidera che il figlio gli assomigli. L'amore della madre è quello che accetta incondizionatamente il figlio così com'è. Allora chi presiede la comunità cristiana non è l'amore paterno, un amore esigente, ma è l'amore materno, cioè l'accettazione incondizionata del figlio così com'è. Quindi presieduta da un amore incondizionato, centrata sul Vangelo, Giovanni Marco è l'evangelista, e si esprime nel servizio. Questo è l'ideale di comunità cristiana che Pietro sceglie. Quindi presieduta dall'amore, non dalla dottrina, non dai dogmi, presieduta dall'amore, centrata sulla buona notizia, che se è buona notizia deve essere una buona notizia per tutti, e che si esprime nel servizio. Quindi non si esprime nel potere, non si esprime nel comando, ma si esprime nel servizio. Questa è la comunità che Pietro sceglie. E qui allora per la prima volta troviamo questo personaggio, Giovanni detto Marco. Intanto, scrive l'evangelista, la parola di Dio cresceva e si diffondeva, e Barnaba e Saul, poi compiuti il loro servizio a Gerusalemme, tornarono prendendo con sé Giovanni, detto Marco. La presenza di Marco all'interno del gruppo dei missionari è la garanzia del Vangelo. L'evangelista, dopo aver presentato il modello ideale di Chiesa, ci presenta ora la comunità ideale, la comunità missionaria della Chiesa. Ci presenta il gruppo che è capitanato da Barnaba. Barnaba è il profeta, cioè l'uomo dello spirito. Quindi Barnaba è un profeta. Nel gruppo c'è Saul, che dopo prenderà il nome del proconsole e diventerà Paolo, quindi scriviamo già qui Paolo, che è l'insegnante, il maestro, e Giovanni Marco, che è l'evangelista. Questo è il gruppo ideale che Luca ci presenta negli Atti degli Apostoli. Cosa vuol dire? La profezia, Barnaba, dovrà guidare l'insegnamento di Saul Paolo basato sulla buona notizia. È importante, sono indicazioni sempre valide, sempre attuali. Qual è l'atteggiamento della comunità cristiana nei confronti del mondo? Deve essere guidata dalla profezia. La profezia, lo sappiamo, non è tanto prevedere le cose del futuro. La profezia è una profonda sintonia con lo spirito che è capace di dare nuove risposte ai nuovi bisogni della gente. La società è in evoluzione, sorgono sempre nuovi bisogni, nuove esigenze, e la comunità deve essere capace di dare sempre nuove risposte ai nuovi bisogni. Quando la comunità dà vecchie risposte ai nuovi bisogni, la gente semplicemente non ascolta. Quindi è il gruppo ideale. Allora, la profezia dovrà guidare l'insegnamento. Quindi l'insegnamento di Saulo, il nostro Paolo, deve essere guidato dalla profezia e si deve basare sul Vangelo. Questa è la comunità missionaria ideale. Quindi il profeta, che anima la comunità attraverso la sintonia con lo Spirito, l'insegnamento che è guidato da questa profezia, ma questo insegnamento è basato sulla buona notizia. Sapete che il termine Vangelo significa buona notizia, ma è importante. Se è buona notizia, deve essere buona notizia per tutti. Non può essere buona notizia per qualcuno e per altri no. E infatti l'evangelista Luca scriveva: c'erano nella chiesa di Antiochia profeti e maestri, Barnaba, Simeone detto Niger, Lucio di Cirene, Manaen, compagno di infanzia di Erode, il tetrarca, e Saulo. Ma Gesù vuole traghettare i suoi dall'antica alleanza da quello che l'uomo doveva fare per Dio alla nuova alleanza, dall'accoglienza di quello che Dio fa per l'uomo, da vivere per Dio a vivere di Dio. Ma non è facile. Non è facile perché la tradizione religiosa è come un tossico che invade le fibre più profonde e sconosciute del nostro essere e non è facile sradicarla. Prima o poi affiorano. Infatti cosa ci scrive qui? Quindi c'è una comunità, abbiamo detto, che è guidata dal profeta, dallo Spirito. C'è un insegnante come Paolo, si basa sul Vangelo e sentiamo qui cosa ci scrive l'Evangelista. Mentre essi stavano celebrando il culto del Signore e digiunando. Il culto del Signore, il termine da cui deriva liturgia, indicava il servizio dei sacerdoti nel Tempio ed è apparso nel Vangelo in senso negativo come la liturgia, il culto che Zaccaria nel Tempio offriva al Signore, parlava tanto con Dio ed era sordo al Dio che gli parlava. Quando l'angelo gli parla, Zaccaria non gli crede. Il culto sostituisce Dio, acceca Dio, il culto rende atei. Ebbene, la comunità cristiana ancora celebra il culto secondo l'antica legge, secondo il servizio dei sacerdoti al Tempio. Non solo, digiunano. Nel Vangelo di Marco è significativo che l'unica volta in cui appare il verbo digiunare è in una connotazione negativa. Scrive l'Evangelista, i discepoli di Giovanni e i farisei stavano digiunando. E si lamentano, perché quelli di Gesù invece stanno pranzando. E Gesù non solo non rimprovera i suoi discepoli, ma accusa gli altri. Dice che non hanno capito niente della novità che lui è venuto a portare. E nel Vangelo di Marco non appare il termine digiuno. Non appare per qualche tempo. Poi dopo la tradizione prenderà il sopravvento e alle parole di Gesù, dopo la guarigione del ragazzo epilettico, quando i discepoli chiedono perché non siamo riusciti a guarirlo, Gesù risponderà: questa specie, si intende di demoni, si può scacciare in alcun modo se non con la preghiera. Punto. Tempo, un secolo e mezzo, due, non si conosce, comunque dal IV secolo è sicuro, poi una mano aggiunto col digiuno. E allora, questo è il testo che è arrivato fino a 30 anni fa, 40 anni fa, ed era il testo del Vangelo, ecco da cui l'importanza nella spiritualità del digiuno. Perché Gesù stesso ha detto che questa specie di demoni si caccia con la preghiera e col digiuno. Gesù non si è mai sognato di dire queste cose, mai. L'Evangelista, nel Vangelo di Marco, la parola digiuno non appare, è stata un'aggiunta successiva. Ebbene, qui, questa comunità. Quindi l'Evangelista ci fa capire quanto è lento il cammino, perché è stato educato alla religione, è difficile accogliere la novità di Gesù. Ecco perché la radicalità di Marco. Il vino nuovo in odri nuovi, e non è facile. Non è facile perché quando ce l'abbiamo nel nostro DNA, nel sangue, l'educazione religiosa, questa sempre affiora. Ecco perché, e lo vedremo, il Vangelo non è per le persone religiose. Perché tanto troveranno sempre resistenza ad accogliere la novità. L'accoglieranno, ma cercheranno di inserirla nel loro sistema religioso. Il Vangelo è per la gente di fuori, per i non credenti, per i rifiutati, per gli emarginati, per gli esclusi. Il Vangelo è per la gente di fuori. Loro sì, lo accoglieranno in pienezza, come vedremo tra poco. Quindi qui c'è questa comunità che pur è animata dallo Spirito, pur avendo il Vangelo in sé e pur avendo un insegnante come Saul, ecco che torna all'antico. Ma, l'abbiamo visto già altre volte, caratteristica dello Spirito Santo è intervenire. Già il povero Pietro ne aveva fatto esperienza. Ricordate quando, col gruppo che viene, abbiamo già fatto la conversione di Pietro, degli Atti, stava ancora parlando quando lo Spirito Santo piombò sui presenti. Lo Spirito Santo, quando non è d'accordo su quello che Pietro, la comunità che fa, o sta dicendo, piomba. E dicevo in maniera umoristica, ma vera, quindi mentre Pietro predica, lo Spirito Santo, che non è d'accordo su quello che Pietro sta dicendo, interrompe la predicazione. Lo riconosce Pietro, dice, io stavo ancora parlando ed è piombato lo Spirito Santo. Allora dicevo, così è per conforto per le persone. Quando, durante una predica, avete sentito Papa Francesco che ha detto le prediche dei preti interminabili, noiose? Bene, Quando durante una predica pensate che vi distraete, non seguite più, non è una distrazione, è l'azione dello Spirito Santo che è sceso su di voi, che vuole impedire di ascoltare le scempiaggini che il prete sta dicendo. Quindi ringraziate, non è una distrazione, è lo Spirito Santo che scende. Ed ecco qui, quindi questi stanno compiendo il culto dell'antica legge, la liturgia, stanno digiunando, si aspettano l'applauso del Signore, ma quanto sono buoni, scrive l'Evangelista, lo Spirito Santo disse, interrompe l'inutile celebrazione. E a loro che sono centrati su se stessi, sui loro riti, sulle proprie devozioni, lo Spirito Santo li prende e li manda via. E lo Spirito Santo disse, riservate per me Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati. L'opera alla quale lo Spirito li ha chiamati è andare ai pagani, ai miscredenti. Credete che hanno capito? È ironico Luca. Allora dopo aver digiunato e pregato, aridai e duri, eh? Stanno digiunando e pregando. Lo Spirito Santo interrompe il loro rito, andate via, vabbè, sì, però prima finiamo di pregare e digiunare. Li congedarono. Il risultato di questa resistenza è nefasto. Tutta questa introduzione ci serve per capire poi il valore, il perché di Marco. E infatti, continua l'Evangelista, essi dunque inviati dallo Spirito Santo scesero a Seleucia e di qui salparono per Cipro, giunti a Salamina cominciarono ad annunciare la parola di Dio. Sembra una cosa buona, annunciano la parola di Dio, ma l'Evangelista distingue tra, io devo sempre combattere coi pennarelli, ecco, la parola, l'Evangelista parla parola di Dio e parola del Signore. Quando l'Evangelista parla di parola del Signore, si riferisce esclusivamente a Gesù e al suo insegnamento. Quindi la parola del Signore indica il nuovo. Quando si parla di parola di Dio, e allora qui c'è tutto, c'è Mosè, ci sono i profeti e c'è naturalmente anche Gesù. Ebbene, non avendo accolto l'invito dello Spirito che ha interrotto il loro rito e ritenendo ancora valide le tradizioni religiose del passato, loro vanno, ma cosa fanno? Non annunziano la parola del Signore, la novità di Gesù, che non ha bisogno di appoggiarsi sull'Antico Testamento. La novità di Gesù, così come Marco ce la presenta, non si appoggia né su Mosè né sui profeti. È una novità che è per tutta l'umanità. E non ha bisogno del retroterra culturale del giudaismo, ma per loro è impensabile questo. È impensabile che tutta quella tradizione sacra e importante che aveva il popolo potesse essere messa da parte. Allora vanno e cosa fanno? Annunziano la parola di Dio, non annunziano la parola del Signore. Annunziano Gesù, ma Gesù secondo Mosè e secondo i profeti. Ecco perché Marco nel suo Vangelo, nell'episodio della trasfigurazione, presenterà Gesù con Mosè ed Elia. E quando Pietro tenterà il golpe dice, stop, questo è quello che io voglio. Facciamo tre capanne. La festa delle capanne era la festa nella quale il Messia si sarebbe rivelato. Questo è il Messia che io voglio, secondo la legge di Mosè e con lo zelo profetico di Elia. Il tempo di parlare, scompare Mosè, scompare Elia. Rimane solo Gesù e la parola di Dio che è questo è mio figlio, lui ascoltate. La comunità cristiana non deve ascoltare né Mosè né i profeti, ma solo Gesù. Allora qual è il ruolo di Mosè e i profeti? Tutte quelle parti, e ci sono i Mosè e i profeti, che coincidono con Gesù e il suo insegnamento, vanno accolto. Ma tutte le parti che si distolgono o contraddicono vanno eliminate, cioè non fanno parte della vita dei credenti. Allora la comunità annuncia la parola di Dio. E a chi la va? Erano stati mandati, ricordate, lo Spirito Santo, per l'opera per la quale io li ho inviati. E l'opera qual era? Dio, il Signore, aveva scelto Saul per andare ai pagani. E invece, per annunciare la parola di Dio nelle sinagoghe. E poi notate le sinagoghe di chi so? So degli ebrei. E l'Evangelista scrive nelle sinagoghe dei giudei. E Che significa? Perché ripete dei giudei? Per far capire il loro indirizzo. Anziché andare ai pagani, loro vanno ai giudei. Pensano di annunciare il messaggio di Gesù ai giudei e quindi vanno incontro al fallimento. Nelle sinagoghe dei giudei, e qui cerco di tradurre letteralmente perché poi le traduzioni cercano di ammorbidire, pur avendo con sé anche, e qui appare soltanto Giovanni. E Marco? Abbiamo visto che questo personaggio si chiama Giovanni, ma è conosciuto come Marco, e Marco è l'evangelista. Quindi dice, giunti a Salamina cominciarono ad annunciare la parola di Dio nelle sinagoghe dei giudei, nonostante avessero con sé anche Giovanni. Giovanni viene neutralizzato. Giovanni non è più Marco. Non gli viene data la possibilità e la capacità di annunziare la buona notizia. Quindi Giovanni Marco si sente inutilizzato. Questa comunità che annuncia anziché la parola del Signore, annuncia la parola di Dio, che anziché andare ai pagani va nelle sinagoghe dei giudei, Giovanni cosa ci sta a fare? Marco cosa ci sta a fare? Si ritrova inutilizzato. E allora qui adesso vedremo che succede il contrasto. Il termine aiutante significa ministro e l'evangelista, all'inizio del Vangelo di Luca, parla di quelli che furono testimoni fin dal principio e divennero ministri della parola. Quindi questo aiutante Giovanni significa ministro della parola, colui che depositava la parola. Ebbene, c'è un contrasto. E il contrasto qual è? E sarà un contrasto drammatico che vedremo esploderà in una grossa lite. Mentre il messaggio di Marco è universale e annuncia la buona notizia senza appoggiarla sull'Antico Testamento, su Mosè e i profeti, ricordiamo Marco, ed è clamoroso. Non ci rendiamo conto di che scandalo poteva essere. Nel Vangelo di Marco non appare mai il termine legge. La legge, lo sappiamo, esprimeva la volontà di Dio. Negli altri Vangeli, seppure magari per criticarla o per contraddirla, ma la legge è ben presente. Nel Vangelo di Marco, appositamente, volutamente, il termine legge non appare mai. A Marco non interessa. A Marco non interessa quello che è stato in passato, interessa la novità, ma è clamoroso. Sarebbe come se io volessi insegnare i rudimenti della religione cristiana senza nominare il catechismo della Chiesa Cattolica o la Chiesa. Quindi è qualcosa di inaudito. Nel Vangelo di Marco il termine legge non appare, non solo, è l'unico. Dopo gli altri evangelisti diranno, beh, Marco qui l'ha fatta un po' grossa. Censureranno il commento di Marco nel capitolo settimo, nella discussione sul puro e l'impuro. Marco scrive che Gesù dichiarava così puri tutti gli alimenti. Oh, guardate che la combina grossa Marco, eh? Gesù dichiara puri tutti gli alimenti. Ma Gesù, il libro del Levitico, la parola di Dio, la legge, ha interi capitoli dove elenca animali puri che si possono mangiare e animali impuri. Allora, chi ha ragione? Ha ragione il libro del Levitico, la legge, la parola di Dio, e quindi è falso Gesù? Oppure, ma la scelta è drammatica, c'ha delle conseguenze tremende, ha ragione Gesù? Ma se ha ragione Gesù significa che il libro del Levitico è falso, almeno quei capitoli nei quali si elencano animali puri e impuri. Non corrisponde alla volontà di Dio. Se è così, è un terremoto. Perché, attenzione, se si comincia a dire questo non lo può aver detto Dio, questo non è, eccetera, incomincia a sgretolarsi tutto quanto, Quindi Gesù, dichiarando puri tutti gli alimenti, e quindi denunciando la falsità dei capitoli del libro del Levitico, è una mina vagante che rischia di far esplodere tutto quanto. Perché se quella che noi consideriamo la parola di Dio a un certo momento non è più sicura, è dove abbiamo le certezze. Quindi Marco è l'unico evangelista che osa dichiarare questo. Osa dichiarare che Gesù dichiarava puri tutti gli alimenti. in aperto contrasto appunto con la tradizione. Allora, mentre Marco è universale, Barnaba e Saul, pur animati dallo Spirito, lo indirizzano esclusivamente ai giudei. E allora ecco la crisi. Al capitolo 13, versetto 13, scrive Luca: salpati da Paffo, Paolo e i suoi compagni giunsero a Perge in Panfilia, ma Giovanni si separò da loro e ritornò a Gerusalemme. Giovanni, senza Marco, non può più esercitare il suo ministero di evangelista nel gruppo che ormai è capitanato da Paolo. Notate, Paolo e i suoi compagni. Non si dice più Barnaba e Paolo. Paolo e i suoi compagni. Ormai è lui il leader del gruppo. E allora Giovanni è inutilizzabile. Questi vanno alle sinagoghe dei giudei, quando invece dovevamo andare dai pagani. Allora c'è la drammatica scissione, un fatto, vedremo nella seconda parte, che Saul non perdonerà se non alla fine della sua vita, durante la prigionia, e la crisi della comunità. Giovanni abbandona la missione e torna a Gerusalemme. Ricordate? Gerusalemme è la comunità presieduta dalla madre, che rappresenta l'amore, centrata sul Vangelo e che si esprime nel servizio. Bene, nella seconda parte vedremo poi la drammatica rottura tra Paolo e Barnaba a causa di Marco, fino alla riconciliazione. Allora, abbiamo 15 minuti, ripeto, da oggi c'è anche il caffè in casa, oltre naturalmente quello buono che è fuori. Ci rivediamo alle 11 in punto per la seconda parte, grazie.